non lo sa, era lì intento a lavorare, uno dei pochi.
Buonasera, possiamo iniziare con l'appello. Sono arrivate tre giustificazioni dell'assenza di Carlo Giannicelli perché di turno, di Mauro Toriani che è impegnato in un corso e di Giovanni Gerti che ha letto un profeta. Possiamo passare all'appello.
Signor Cordoni,
presente.
Locatelli Andrea,
presente.
Giannicelli, presente. Ferrelli, Giuliani, presente. Garzani,
presente.
Ruggeri, assente. Sessi,
presente.
Cadiano,
presente.
Dattilo,
presente.
Boldoni,
presente.
Mancini,
presente.
Nicoletti,
presente.
Locatelli Ambrogio,
presente.
Zanaboni,
presente.
Di Grigoli, Dovera,
grazie. Possiamo iniziare col primo punto dell'ordine del giorno, che è la produzione verbale della seduta precedente. Se ci sono osservazioni in merito, se no possiamo metterlo in votazione. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, unanimità. Grazie. Punto 2 all'ordine del giorno è la rettifica richiesta dal capogruppo Nicoletti alla delibera numero 16 approvata il marzo 2011, che è stata riportata alla dichiarazione allora, prego atto della precisazione del voto favorevole espresso dal consigliere del gruppo di minoranza e da intendersi subordinata all'esistenza dei documenti che, come chiarito l'assessore Fabiano, dimostrano lo spostamento della data di scadenza del termine per l'inoltro della domanda. Se non ci sono osservazioni possiamo metterla al voto, che vuole favorire anche la mano. Chi si astiene, chi vota contro, unanimità. Il terzo punto dell'ordine del giorno era un punto che era stato ritirato nella precedente seduta perché aveva necessità di essere approfondito. Si tratta della disposizione in merito alla registrazione sul sito web delle sedute consigliari. Erano state aggiunte alcune precisazioni che erano state formulate in quella seduta, per cui la delibera che viene proposta è di procedere alla registrazione delle sedute consigliari. Se per semplificazione operativa la registrazione non viene trascritta, ma nel verbale viene fatto rinvio alla registrazione stessa, che ai fini della verbalizzazione la registrazione viene identificata come reso conto della seduta, per cui costituisce un documento della seduta, che il documento viene pubblicato agli atti in versione file voce. Quello che era stato richiesto erano le dichiarazioni da porre a verbale, e qui viene precisato al punto B che vengono riportate, trascritte in sintesi nel verbale solo se sono tali da determinare modifica e integrazione alla proposta di deliberazione originaria, ovvero sono anche riportate, trascritte nel verbale se e quando gli interessati ne facciano una stessa richiesta, necessariamente un forma integrale e completa. In tal caso, contestualmente, dopo la denuncia lettura, il consigliere consegna al segretario il testo scritto dell'intervento, in caso di rispetto verbale, spesso deve precedere una dichiarazione che deve essere prescritta per dar modo di prendere appunti. Ecco, questo è il senso dell'atto proposto. Se ci sono interventi su questo punto, ora possiamo procedere alla votazione. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro unanimità. Grazie, perché secondo me facciamo un passo verso l'innovazione anche all'interno del nostro consiglio comunale. Il quarto punto, bilancio di previsione, esercizio della stata attuazione del programma di riconduzione degli equilibri finanziari. Questo è un atto che va assunto entro il 30 di settembre per verificare l'andamento dei conti e valutare se ci sia necessità di introdurre variazioni per riportare un pareggio bilancio o correggere delle eventuali poste di bilancio. E, allora, come avrete senz'altro visto, noi abbiamo un dato di criticità legato all'incasso degli oneri di urbanizzazione. Ci sono circa 140.000 euro di impegni sulle spese correnti che sono stati finanziati con un'organizzazione che ad oggi non sono ancora stati incassati. In questa fase riteniamo di non intervenire a correggere il bilancio, anche se si prospetta già una soluzione per riportare in equilibrio il bilancio. Questa soluzione consiste nel bloccare qualsiasi spesa finanziata con gli oneri con l'impegno di 74.000 euro circa le spese correnti finanziate con gli oneri da qui a dicembre e contestualmente applicare 96.000 euro di avanzo di amministrazione. Queste due operazioni consentirebbero di riportare in equilibrio il nostro bilancio. Naturalmente va da sé che entro il 30 novembre noi saremo di nuovo chiamati a verificare con assestamento di bilancio se questi aggiustamenti sono effettivamente avvenuti e se questo equilibrio di bilancio è stato riportato nella giusta dimensione. Nella relazione alla ricognizione di bilancio si anticipa già quanto sarà trattato nel prossimo ordine, nel prossimo punto all'ordine del giorno. Vale a dire, punto all'ordine del giorno prevede delle variazioni di bilancio, che però non sono variazioni correttive del bilancio, ma sono variazioni che si rendono necessarie per l'applicazione delle novità intervenute in materia di federalismo fiscale comunale. Questo vuol dire che quasi pari somme che prima lo Stato erogava come contributi, oggi vengono individuate come compartecipazioni e questo richiede un spostamento, un'allocazione diversa in bilancio. Ve lo dico subito che l'applicazione del federalismo fiscale purtroppo per noi non parte bene, perché già prevede una perdita rispetto ai contributi che prima ci davano Stato di 11.300 euro circa in meno che avremo. sul personale non ci sono verificate variazioni nel personale, salvo l'assunzione a tempo determinato per una sostituzione maternità presso l'asilo nido, non ci sono debiti fuori bilancio, la gestione dei residui è positiva in quanto prevede un saldo positivo al momento di 8.580 euro. La nota dolente, l'altra nota dolente è il patto di stabilità. Il patto di stabilità è purtroppo una gabbia all'interno della quale non riusciamo più a muoverci. Il nostro patto di stabilità per il 2011 prevede un saldo di 182.000 euro come obiettivo di bilancio. La novità di questi giorni è che la nuova manovra che è stata approvata prevede un bilancio, un obiettivo di patto di stabilità sul 2012 di 410.000 euro per il comune di Lodi Vecchio. Sono numeri che mettono in serissima difficoltà non solo il nostro comune, ma tutti i comuni che sono soggetti al patto di stabilità. Una delle conseguenze che purtroppo stiamo vivendo in questi giorni è il fatto di aver dovuto bloccare qualsiasi pagamento alle imprese anche se hanno già eseguito il lavoro. Stiamo vedendo di recuperare qualche credito che a nostra volta abbiamo nei confronti di altri enti, però la cosa oggettivamente è molto 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 difficile proprio perché tutti si trovano nella pari situazione. Io ritengo emblematico l'aspetto della pista ciclabile per Palazzano, dove dovremmo avere 100.000 euro al comune di Palazzano, 70 dalla provincia e 100 messi di noi. In realtà non abbiamo pagato una lira all'impresa che ha eseguito i lavori, perché non possiamo farlo. Questo ha comportato anche la scelta di bloccare qualsiasi lavoro pubblico in atto. Noi abbiamo via Pandolfi che è stata terminata, mentre invece il Corte Basso e il Corte Grande sono ferme perché non si può far lavorare la gente senza pagare. Davanti alla prospettiva futura che si prevede oltre a questo obiettivo del patto di stabilità di diminuire di 410.000 euro le spese correnti, ovvero di creare nuove entrate per 410.000 euro, si somma il taglio netto dei contributi dello Stato sul 2012 di 270.000 euro. Questo la dice lunga sulle difficoltà oggettive nelle quali siamo chiamati ad operare. Lo stato delle opere pubbliche allegato è abbastanza desolante. Se vedete a fronte di un impegno di spesa iniziali di manutenzione straordinaria di 264.000 euro prevedevamo di poter fare quest'anno, in realtà abbiamo impegnato 9.700 euro. L'unica voce sulla quale abbiamo potuto procedere è stato quello degli interventi sugli edifici scolastici, perché qui abbiamo avuto questo contributo di 255.000 euro da parte del CIPE e è stata eseguita la progettazione e nei giorni scorsi, lunedì scorso, sono iniziate le opere, che prevedono il rifacimento del testo della scuola media e la sistemazione dei cornicioni delle scuole elementari. Naturalmente questo ha comportato un lavoro di equipe fra i progettisti, il nostro ufficio tecnico, l'assessore all'istruzione, la dirigente scolastica responsabile della sicurezza scolastica, per poter operare in piena sicurezza per i bambini. L'altra voce sulla quale avevamo puntato molto, perché ne abbiamo sicuramente la necessità, era quella di stipulare un mutuo di 300.000 euro per la sistemazione delle strade. Al momento pare che non saremo in grado di assumerlo, sempre per poter rispettare il patto di stabilità. Va avanti il progetto della riqualificazione Cavetto Gualdane, che come sapete aveva già avuto il finanziamento di 100.000 euro da parte della Regione. Noi abbiamo presentato un progetto complessivo di 250.000 euro alla Carico, chiedendo 150.000 euro al Carico, più i 100 della Regione potrebbero permetterci di realizzare un intervento di riambientalizzazione del cavo Gualdane. L'altro progetto che sta andando avanti, perché è autofinanziato dalla vendita dei loculi, è la realizzazione di un permesso di cimitero per 150.000 euro che prevede di realizzare le cellette cimiteriali, in quanto stanno per esaurirsi. Come vedete non ci sono molte buone notizie sull'andamento economico al quale ci stiamo approcciando. L'atto di questa sera è un atto interlocutorio, perché espone degli obiettivi che l'amministrazione si dà di raggiungere entro il 30 novembre, quando porteremo in consiglio l'assestamento di bilancio. Ecco, questo è a grandi linee quanto prevede la ricognizione degli equilibri finanziari. Qui lascio la parola ai consiglieri per eventuali loro osservazioni. Se ci sono interventi, consigliere Lucato D'Ambrosio.
Grazie. Brevemente volevo solo precisare una cosa intanto, prima di intervenire eventualmente su quello che è il voto. Praticamente argomento mi dà lo spunto per analizzare un attimino anche quelli che sono i ritardi. Cioè, io volevo rendere noto anche al Consiglio, al Presidente di questo Consiglio, che ritengo opportuno fare un intervento di riduzione dei tempi tra un consiglio e l'altro, perché lei ci dà la possibilità stasera di dirlo, nel senso che noi da giugno non abbiamo fatto consigli comunali, e quindi naturalmente questo ha portato anche alla giunta di essere in notevole ritardo sui tempi previsti dalla legge per questa ricognizione. Quindi riteniamo che era sicuramente possibile intervenire prima, avevate tutto il tempo per procedere ed arrivare nei tempi stabiliti, quindi non vorrei capire quali sono le giustificazioni di questo aspetto. E quindi il mio auspicio, la mia proposta è quella di cercare, e questo lo abbiamo già espresso più volte di rendere più frequenti i consigli comunali, naturalmente cercando di evitare soprattutto di mettere 13, 14, 15 punti all'ordine del giorno, che per noi consiglieri diventa anche un problema, non solo della serata, come già è stato evidenziato, ma anche per analizzare i punti. Quindi questo è un punto che ritengo importante e su cui vorrei un risposta del sindaco. Per quanto riguarda poi il discorso legato al bilancio, non posso aggiungere molto, nel senso dovrei ripetere le stesse cose che già in modo ampio ho espresso per il mio partito che rappresento in sede di approvazione della previsione di bilancio, quindi non vedo che molte differenze e la volontà di portare avanti determinate azioni anche su questa variazione. Si parla tanto di metteremo a bilancio questo, faremo le attività, la responsabilità che viene sempre messa è sempre comunque al patto di stabilità eccetera, però ci aspettavamo e ci aspettiamo ancora oggi di fare interventi anche che non sono necessariamente legati a cifre di finanziamento e di investimento elevate. Non vediamo un'attività di giunta amministrativa sulla manutenzione, lei l'ha detto, ad esempio nelle strade, ma neanche quello che riguarda i rifiuti. Troppe volte abbiamo già evidenziato in molte occasioni da parte anche dei cittadini la quasi assenza di queste attività, quindi il nostro auspicio di cercare di, cioè, non vediamo questa giunta molto attiva in questo e non lo vediamo neanche nei propositi di variazione di bilancio, quindi non c'è molto da aggiungere, insomma, tutto quello che è stato detto in sede di approvazione di bilancio è inutile negarlo, non è cambiato nulla, insomma, non c'è la volontà di fare di più, quindi credo che non posso dire altro se non quello di dire che da parte mia, da parte della Lega Nord, il voto sarà sicuramente contrario a questo tipo di ricognizione degli equilibri. Grazie.
Bene, grazie consigliere Cappelli. Ci sono altri interventi? Cioè sulla periodicità del consiglio posso anche convenire. Il fatto è che è l'unico atto, o meglio, sono due atti che avremmo potuto portare a luglio, che potevano essere come da tradizione il diritto allo studio e la convenzione per la cessione del diritto di superficie. Siccome noi abbiamo fatto una scelta da quest'anno di valutare le tariffe legate al diritto allo studio contestualmente al bilancio, perché prima, se vi ricordate, venivano stabilite a giugno nel piano diritto allo studio e questo determinava un'urgenza di portare il diritto allo studio al Consiglio. Ora le tariffe vengono definite nel momento in cui si approva il bilancio per avere un quadro di previsione più generale, di conseguenza ci è sembrata ci fosse l'urgenza di convocare il Consiglio solo per questi due punti. Questa è sostanzialmente la motivazione. Noi già adesso abbiamo l'impegno di novembre sicuramente per l'assestamento di bilancio e poi anche probabilmente a dicembre per quanto riguarda il bilancio stesso, per cui sicuramente nel divenire saranno più ristretti i tempi tra un consiglio e l'altro. Mi permette che la giunta non sia attiva, francamente non solo non lo condivido, ma purtroppo non siamo visibilmente attivi in quanto non ci sono i soldi. Noi abbiamo fatto una scelta e l'abbiamo detto nel bilancio di previsione, abbiamo continuato a farla, di salvaguardia degli aspetti sociali
che vengono gestiti dal comune. Questo ha comportato che tutte le risorse convergessero nel coprire le spese correnti. Facendo questa scelta, oggettivamente noi, e credetemi, alle volte ho vergogna, perché io ho citato non a caso la pista ciclabile, perché ieri avevo qui la ditta che mi diceva: ma io le materie prime le ho acquistate, ma io i dipendenti le ho già pagati, come dagli torto? Però ci troviamo nella difficoltà di sapere che c'è della manutenzione straordinaria che va fatta, che ci sono dei pagamenti che vanno fatti, che però se li facciamo cadiamo sotto una mannaia ancora peggiore, perché se non rispettiamo il patto di stabilità le penalità sono molto pesanti per il prossimo anno. Lo capisco, ripeto, è un tema che vede tutti gli enti locali in questo momento, o quasi tutti gli enti locali in questo momento, in una grossa difficoltà economica, proprio per il rispetto del patto di stabilità e le proteste che si sono verificate in questi mesi sono proprio dovute a questa impossibilità di rispettare una condizione, come posso pensare che sia quella dell'anno prossimo, di tagliare 410.000 euro sul bilancio comunale. Sono il 10% delle spese correnti. Se da questi 10% di queste spese correnti togliamo gli stipendi e le somme già impegnate, vuol dire che noi abbiamo circa 1 milione di euro, che è la somma tra le somme disponibili per i servizi sociali e quelli scolastici, ai quali detrarre 400.000 euro. È un momento molto, molto, molto difficile, per cui non ho difficoltà ad ammettere che dal punto di vista del cittadino non deve eseguire alcune opere che prima di tutto avevamo promesso e altre sarebbero necessarie, però ci sono delle condizioni che non dipendono da scelte dell'amministrazione, ma che noi dobbiamo tenere conto per poter mantenere il bilancio in equilibrio. Questo purtroppo è la realtà dei fatti che stiamo vivendo in questo momento. Ci sono, prego, signor Nicoletti, è per la dichiarazione di voto?
No, volevo semplicemente, tra l'altro chiedo scusa, ma non volevo fare l'intervento citando l'argomento, perché è già oggetto di corrispondenza via email e di interrogazioni. Ma tenuto conto di tutte queste difficoltà che si hanno, ritengo anche oggettive, non è che poi si è avuto qualche scrupolo nell'organizzare la serata della notte bianca, che pur avendo riscontrato grande successo, di fatto qualche decina di euro da parte del comune comunque sono stati versati. Quindi in un momento di estrema difficoltà è come se in una famiglia il padre dice ai figli che tutti devono cercare di remare per poter arrivare a fine mese, però i figli restano a casa senza nessun divertimento e i genitori possono comunque andare al ristorante, andare al cinema a divertirsi. Quindi lo trovo un attimino sconnesso, quindi non volevo toccare questo argomento, però vista la delicatezza e vista l'estrema difficoltà, mi sento da cittadino, neanche da consigliere, ma da cittadino, invitare l'amministrazione ad essere un attimino più attenta e anch'essa fare sacrifici come chiede ai cittadini di farlo. Grazie.
Ci sono altri interventi? La notte bianca non è stato solo divertimento. La notte bianca aveva due motivi: uno, far lavorare i nostri commercianti, che era quello più importante; l'altro era quello di farci conoscere. tenete conto che su 13.000 euro 11.000 sono dei commercianti. 2.000 che più o meno, adesso non c'è detto 1.000 euro, che l'amministrazione si è assunta, oltre quello che normalmente fa per tutte le altre manifestazioni, 1.500 sono entrate tra il cassa occupazione spazi pubblici e contributi della Camera di Commercio, per cui qualche euro l'ha pagato il bilancio, ma sono proprio qualche decina di euro. E francamente, davanti a un evento che ha visto, dicono, circa 8.000 persone venire qui all'Odivecchio e avere almeno 20 o 30 negozi che hanno lavorato a pieno regime, probabilmente hanno anche due stesi. Poi capisco che forse con quei 50 euro, con 500 euro potevamo riparare due buche, è vero. Penso che il bilancio però, se guardato sotto l'aspetto di stimolo al consumo per far sì che i nostri commercianti avessero maggiori introiti, penso sia non vale la pena. Ecco, questo è comunque chiaramente ognuno ha le sue valutazioni. Quello che aveva spinto l'amministrazione ad appoggiare questa iniziativa, perché colgo l'occasione, cioè qui dobbiamo chiarirci, cioè, l'amministrazione si è assunta alcuni oneri che erano la SIAE, perché agli sconti sulla SIAE si risulta organizzatore.
Come? La sessione abbiamo gli sconti.
Sì, però è stata pagata un paio di cose che poi sono state pagate con il recupero della fascia occupazione spazi pubblici dei banchetti e del contributo della Camera di Commercio. Tutto il resto sono o soldi che ha messo in contanti i commercianti per finanziare questa spesa, o soldi che che se proprio commerciante ha potuto avere dal distretto del commercio, perché questa è un'operazione prevista proprio dal distretto del commercio di sensibilizzazione al consumo in un momento di crisi. Se ci sono dichiarazioni di voto, possiamo mettere in votazione allora il punto 4 all'ordine del giorno. Bilancio previsione esercizio 2011, stato attuazione programmi e condizioni equilibri finanziari. Chi è a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 5 voti contro. Ecco, il quinto punto all'ordine del giorno ve l'ho già in parte anticipato, il decreto sul federalismo prevede un spostamento dei soldi che venivano erogati dallo Stato come contributi e adesso diventano per 478.000 euro con partecipazione all'IVA, per 728.000 euro e 157 fondo sperimentale di riequilibrio e 36.730 sono contributi per interventi dei comuni. Queste sono variazioni che spostano solo da un titolo all'altro la posta di bilancio, e tra quello che era il contributo previsto dallo Stato e queste compartecipazioni abbiamo un minore introito di 11.382 euro. Poi ci sono una serie di piccolissime variazioni, vedete 200-300 euro, che sono quelle che si sono già verificate fino a questo momento. Le variazioni per riportare il bilancio in riequilibrio invece, come abbiamo detto, saranno fatte a novembre. Se ci sono interventi,
non possiamo mettere in votazione. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro,
5 voti contro.
Il sesto punto, piano annuale gestione dei fondi per il diritto allo studio, approvazione consuntivo anno 2010-2011, preventivo 2011-2012. Lascio la parola al vice sindaco Locatelli per illustrare il punto.
Sì, praticamente quest'anno non ci sono grosse variazioni rispetto a quello che è avvenuto negli scorsi anni. Il piano di diritto allo studio di quest'anno non rappresenta dei caratteri che sono particolarmente innovativi, proprio per le difficoltà del reperimento delle risorse e dell'investimento delle risorse stesse. Parto da un'analisi che è quella che avete trovato nella premessa, che è quella sul numero degli iscritti, che ritengo opportuno, perché nonostante tutto vediamo che alla nostra scuola secondaria di primo grado quest'anno abbiamo davvero un vero e proprio record di alunni iscritti, perché sono 225. Ricordo che la scuola secondaria di primo grado è sempre stata un po' sotto i riflettori dal punto di vista delle iscrizioni, perché non dimentichiamo che negli scorsi anni avevamo un esodo abbastanza significativo, e il fatto che già da qualche anno si sia invertita la rotta sicuramente lo ritengo un aspetto molto positivo e caratterizzante dell'azione positiva probabilmente della nostra scuola. Altro dato che ritengo opportuno fare rilevare, visto che dopo ci sarà anche l'approvazione della convenzione della scuola materna parrocchiale, è il perfetto o quantomeno l'ottimo equilibrio che c'è tra il numero di iscrizioni tra la scuola materna parrocchiale e la scuola statale, perché troviamo 141 e 148 iscritti in totale. Entrando nei numeri dal punto di vista del consuntivo per quanto concerne l'anno scolastico 2010-2011, il grosso della spesa è chiaramente all'interno del servizio di refezione scolastica e nel servizio di assistenza ad persona e tutti quei servizi che sono praticamente a favore dell'inserimento e della parità scolastica. Quindi, per quanto riguarda il servizio di refezione, per un totale di 72.684 pasti, troviamo una spesa che si attesta intorno ai 295.000 euro. Questi pasti sono determinati da 68.412 pasti alunni e 4.272 pasti insegnanti. Ricordo che il costo pasto all'ente, in seguito appunto all'appalto vinto l'anno scorso dalla ditta di ristorazione Sodexo, è di 3,90 euro a pasto più il 4% di IVA, che porta a un totale di 4,056. Il gettito dell'utenza scolastica per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica è di 247.000 euro, portando a una copertura del servizio superiore all'80%. È opportuno sottolineare che da quando sono state introdotte le tariffazioni ISE si è sempre cercato di mantenere un certo equilibrio, e anche quest'anno, nonostante appunto la necessità di dover adeguare le tariffe, si è agito in quella direzione, tant'è che le fasce di reddito che si sono stabilite sono praticamente tre, quindi una in meno rispetto all'anno scorso, e troviamo da 0 a 8.000 euro 2,60 euro per ogni pasto, tra 8 e 14.000 3,80 euro e superiore a 14.000 4,30 euro. Faccio notare come ci sia la riduzione del 10% su il secondo e il terzo figlio, 10 e 20% rispettivamente. Quindi, per quanto concerne diciamo il consuntivo della refezione scolastica, a carico del comune, a carico del bilancio comunale, troviamo 55.506 euro, con una copertura, appunto, come dicevo prima, che si attesta intorno all'80%. Per quanto riguarda invece i servizi appunto di assistenza, inserimento e parità scolastica, troviamo il servizio di trasporto degli alunni. Qui rispetto all'anno scorso abbiamo una variazione che è opportuno rilevare, che è quella di una sorta di accordo che c'è stato tra il Comune di Lodivecchio e il Comune di Salerano per il trasporto a Salerano di due gemelli residenti a Lodivecchio che avevano diciamo il diritto di essere inseriti alla nostra scuola, ma nelle classi seconde o a terze, seconde dell'anno scorso, non c'era più l'opportunità di essere iscritti in quanto il numero aveva raggiunto la soglia massima. Questo ci ha costretti in un certo senso ad aiutare questa famiglia, ad aiutare questi alunni, e abbiamo istituito questo trasporto per Salerano. Leggo a questo il fatto che come quest'anno questo problema si sia risolto, perché come in questo consiglio avevo sottolineato il fatto delle riduzioni di organico subite dalla scuola primaria negli anni scorsi, ritengo opportuno informare il consiglio comunale che quest'anno alla fine di luglio sia stata concessa un insegnante in più rispetto all'anno scorso. Questo ha dato la possibilità di lavorare appunto sulle classi seconde attualmente terze e di creare una classe in più, quindi da 3 a 4, poter diminuire il numero degli alunni e dare la possibilità a tutti di essere iscritti. Chiaramente va un grosso applauso agli insegnanti e alla dirigente scolastica che hanno lavorato in tal senso e con la massima disponibilità sono riusciti a riorganizzare un sistema che comunque era già creato praticamente alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico. Poi, proseguendo, troviamo il servizio di pre-post scuola. Faccio un passo indietro. Il trasporto per Salerano ci è costato 1.616 euro, ma con un rimborso da parte della famiglia di 1.440. Dopo troviamo la voce di 29.700 euro, che è l'appalto che abbiamo in essere per gli alunni aventi diritto, che sono quelli che abitano appunto in cascine e frazioni. Il nostro appalto è di 27.000 più il 10% di IVA, con la ditta Cerri Autotrasporti. Proseguendo, troviamo i servizi a domanda individuale. Ricordo che questi servizi dovrebbero pareggiare i costi. Chiaramente nell'ottica di collaborazione, di aiuto e di supporto alle famiglie negli scorsi anni abbiamo sempre cercato di mantenere una tariffa calmierata. Pertanto rimanevano a carico del Comune delle cifre significative, perché se porto l'esempio del pre e post scuola avevamo un'uscita di 26.237 euro a fronte di un'entrata che più o meno è al 50%, 13.535. Questo chiaramente ci ha costretti, e sottolineo il termine costretti, ad attuare una politica tariffaria di incremento sulle tariffe, che capisco che vada assolutamente in controtendenza rispetto alla crisi economica che attualmente stiamo vivendo, ma diciamo necessarie per poter mantenere in piedi gli stessi servizi. Quindi diciamo che quello che ci ha spinti ad attuare questo piano di diritto allo studio è stato appunto nel criterio dell'equità e nel criterio del mantenimento dei servizi che riteniamo essenziali, specialmente per i genitori che lavorano, il quale vede in primis il pre-post scuola e il servizio di prolungamento orario per la scuola media. Sul servizio di prolungamento orario della scuola media troviamo una spesa di 15.330 e un'entrata di 13.378. Questo servizio invece va diciamo ad una discreta copertura. Successivamente troviamo l'assistenza degli alunni con disabilità, quindi l'assistenza ad personam. Voglio ricordare che l'anno scorso sono state erogate 4.768 ore effettive per 10 alunni e, comprese le sostituzioni, hanno avuto un importo, una spesa di 74.381, con un costo orario medio al comune di 15,60 euro. In seguito troviamo contributi integrativi a favore della scuola dell'infanzia parrocchiale. sto parlando della convenzione in scadenza appunto nel 2011 e quindi di una cifra consolidata a consuntivo di 75.816. Troviamo poi sussidi didattici che sono praticamente l'acquisto dei libri per la scuola primaria, quindi le cedole librarie, per un importo di 8.880. Diciamo che in questo capitolo che riassume il servizio di trasporto alunni, il servizio di pre-post scuola, il servizio di prolungamento orario della scuola media, l'assistenza degli alunni con disabilità e contributi integrativi alla scuola materna parrocchiale e in ultimo i sussidi didattici, abbiamo una spesa di 221.971 a fronte di un'entrata di 28.353. Quindi, come ben potete vedere, una spesa a carico del bilancio di quasi 194.000 euro. Terzo e ultimo, ma non per ordine di importanza, troviamo i contributi che l'amministrazione comunale versa a favore della scuola per i progetti dell'offerta formativa. E il titolo, in totale diciamo di questo titolo, abbiamo una spesa che si attesta intorno agli 11.000 euro. Quindi, sommando le tre macro voci che sono quelle della refezione scolastica, unitamente ai servizi per gli interventi vari per la frequenza, l'assistenza e la parità scolastica e gli interventi a supporto dell'offerta formativa, abbiamo un totale di uscita di 555.000 euro, un totale di entrata di 294.819 con a carico del bilancio la somma significativa di 260.184 euro. Per quanto riguarda il preventivo, come anticipato in precedenza, non vi sono delle grosse innovazioni e diciamo che i numeri rispecchiano quello che può essere il consuntivo. La differenza, faccio notare per velocizzare anche i tempi, la differenza sostanziale che può esserci sull'entrata del servizio di pre-post scuola, appunto per le motivazioni che esplicitavo in precedenza, e una riduzione per quanto riguarda i contributi integrativi a favore della scuola dell'infanzia parrocchiale e per quanto riguarda i contributi dell'offerta formativa che hanno subito anche loro una riduzione del 15%. Il ragionamento appunto che sta alla base è sempre stato quello di ridurre laddove ci sono dei contributi del 10-15% ed aumentare la tariffa del 10-15%. Questo è un po' quello che ha contraddistinto questo piano di rito allo studio. Se volete dei chiarimenti, sono a disposizione, ritengo la relazione conclusa. Grazie per l'attenzione.
Bene, apriamo la discussione, ci sono...
No, il preventivo... No, posso rispondere. No, allora per quanto riguarda il preventivo, ho detto, non ci sono grosse differenze rispetto al consuntivo, evidenziando come ci siano solo delle differenze di, per quanto riguarda le entrate, specialmente dei servizi, laddove appunto sono state modificate le tariffe o dove ci sono state delle riduzioni, come l'offerta formativa che è stata ridotta di una percentuale del 10-15%, così come d'altro canto le tariffe hanno avuto un aumento che si attesta intorno al 15%. Se vuole che faccio il riassunto delle voci, troviamo per il servizio di refezione scolastica un'uscita prevista di 543.000 euro, per quanto riguarda i servizi e interventi vari per la frequenza, l'assistenza e la parità scolastica di 303.400 di entrata, servizi e interventi per la frequenza, l'assistenza e la parità scolastica di 199.265, interventi a supporto dell'offerta formativa di 10.500 per un totale di uscita prevista di 543.289. Dal punto di vista delle entrate si prevede 303.400 e da carico del comune una cifra molto vicina ai 240.000 euro. Questo è un po' quello che riguarda il preventivo. Come vede c'è una riduzione rispetto al consuntivo 2010-2011, ma stiamo parlando di cifre.
Per 555,
forse non più. Da 555 a 543, da 294 a 303, e una riduzione della cifra carico del comune da 260 a 239 mila euro.
Questo è un po', se vogliamo fare il parallelismo rispetto
all'esercizio del piano di ritorno studio precedente.
Va bene. Ci sono degli interventi, così ho capelli a bordo.
Dunque, non ci sono considerazioni particolarmente articolate, semplicemente forse dei chiarimenti, vista l'analisi che abbiamo fatto, ci porta a ragionare in questo senso. Cioè, intanto è molto positivo che la Regione Lombardia abbia concesso questo 250.000 euro di intervento, che sicuramente dà respiro al Comune di Lodivecchio per quanto riguarda alcuni investimenti. Il ragionamento, al di là del fatto della convenzione, poi della che parleremo successivamente sul discorso della parrocchiale, però ecco, un'analisi così molto, se volete, non dettagliata ma di massima, ci porta a considerare questo, e cioè che in un momento così di crisi, di difficoltà sicuramente economica, gestire la scuola, che è un servizio assolutamente importante per la nostra città, serve forse, secondo me, andare ad analizzare la ragione per cui ho fatto la domanda, qual è il commento in futuro, cioè l'analisi fatta sul consuntivo, almeno sono poi domande che le faccio all'assessore, soprattutto mi porta a ragionare per capire anche quali sono gli interventi che possono essere messi in campo per eventualmente ridurre eventualmente le spese, e per poi non vedere le cifre che riteniamo abbastanza pesanti, consistenti, su quello che è l'intervento del Comune, cioè perché stiamo parlando di quasi il 50% di quello che è a carico del Comune, quindi non è poco, anzi una cifra molto elevata per un momento come questo sicuramente, ma per la città. Quindi voglio dire, questa mia considerazione mi porta e porta questo Consiglio Comunale a ragionare e cercare, almeno mi aspettavo, che interventi in questo ambito per una previsione di bilancio dell'anno prossimo potesse ridurre questo diciamo carico del Comune, che mi sembra invece ancora essere riportato più o meno con la stessa percentuale. Allora la domanda che pongo è questa, ed è anche una perplessità: perché non è stata fatta un'azione di questo tipo di analisi, che non mi sembra di vedere? E non so, per esempio, la domanda che faceva l'assessore è: questi 6.500 euro, che non è sicuramente una delle cifre più importanti, a cosa si riferisce? Cioè, io leggo addetti per rilevazioni presenze, è una cosa importante, che mi ricordo di essere stato anche uno dei promotori, dei proponenti, una cosa che ha ottimizzato il servizio e sicuramente lo ha migliorato, perché ha dato la possibilità di controllare di più le presenze, di conseguenza sulla refezione i risultati sono stati ottenuti, però non capisco questa cifra a cosa si riferisce. Poi, per quanto riguarda invece poi sugli alunni vedremo, ecco, per esempio, anche qui balza all'occhio, mi permetto di fare una domanda sul servizio di pre-posto scuola, che è un servizio sicuramente importante, ma che copre soltanto il 50% di quella che è l'uscita a carico del Comune, e se non si pensa che possa essere il caso magari di intervenire anche in questo. Non si vuole caricare le famiglie, però nemmeno, voglio dire, vista anche da consigliere comunale, penso che sia importante anche ragionare in questi termini. Poi sul discorso del contributo integrativo faremo un ampio eventualmente analisi, sentendo anche la Giunta sulle cifre che sono in campo. Ecco, niente, io non aggiungo altro, soltanto nel dire che la previsione, ecco, non vede delle azioni interessanti, analitiche, che portano a ridurre questo carico gravoso del Comune. Quindi questa è la posizione che ritengo di di portare a questo consiglio. Grazie.
Consigliere Bordoni.
Sì, grazie. No, io volevo diciamo fare una considerazione su questo punto, ma che poi si ricollega anche ai punti che abbiamo trattato in precedenza. Io sono molto preoccupata per le cifre che sto ascoltando questa sera e mi trovo effettivamente in difficoltà anche nel poter dare una mia opinione in merito, perché appunto mi sembra che ci sia veramente poco ancora, abbiamo poche possibilità di manovra. Sul punto specifico io mi trovo d'accordo col consigliere Locatelli quando dice che effettivamente la cifra che si prevede a carico del comune è effettivamente alta, però è anche vero che alzare ulteriormente le tariffe potrebbe avere un effetto controproducente, nel senso che sappiamo che anche per le famiglie non è un momento facile, quindi si potrebbe anche rischiare di che insomma che rinuncino a usufruire di questi servizi, lasciandoci comunque a carico delle spese che sarebbero fisse, quindi non potrebbero andare a ridursi. Quindi apprezzo il lavoro che è stato fatto, perché effettivamente non deve essere stato facile.
Grazie consigliere Bordoni. Consigliere Nicoletti.
Non entro in merito alle cifre, perché, ma soltanto mi aspettavo che l'assessore si preoccupasse, almeno per me è una preoccupazione, del calo netto delle iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria. Ci sarà una motivazione, immagino. Non ha detto niente nel suo posto.
Scuola secondaria. Prestato l'anno scorso.
Eh?
Da 74-76, questo è il dato.
No, 2000, le iscrizioni alla prima classe nell'anno 2011-2012 sono 19.
Ah no,
quindi per me è allarmante questo dato. No. Se per voi no, per me è allarmante.
Se fosse vero sì, se fosse vero sì, sì, probabilmente c'è stato un errore di battitura, perché in realtà sono 67 le iscrizioni. Chiedo scusa di questo dato errato. Dove vedete scuola secondaria di primo grado statale 2011-2012, in realtà gli iscritti alla prima classe sono 67, tant'è che avevo evidenziato nella mia relazione come quest'anno alla scuola secondaria di primo grado ci sia il numero più elevato degli alunni di tutti i tempi, perché sono iscritti in 225.
L'avevo inteso in termini assoluti.
Sì, sì, è in termini assoluti. Sì,
quando
sì,
questo però è in termini analizzato, assoluti. Mi permetto di fare l'osservazione.
Osservazione accolta, perché c'è un numero inserito scorretto, quindi sono 67 in realtà, che rispetto all'anno scorso sono meno, e spiego anche la motivazione, perché quell'anno c'è stato un calo delle nascite e noi facciamo sempre la valutazione degli iscritti alla quinta elementare rispetto a quelli che si iscrivono poi alla scuola secondaria di primo grado, e devo dire che il numero è in equilibrio. Al di là di 4-5 che riteniamo fisiologici, vuoi per motivi familiari, vuoi per scelte personali, che si iscrivono in altre sedi, gli altri sono rimasti tutti allo di vecchio. Cioè, quello che tenevo ad evidenziare, se parliamo di numeri di coloro che si spostano in altre scuole, rispetto a anni che potevano essere magari il 2004, 2005, 2005, 2006, dove si spostavano in 16-17, ritengo che c'è stata una grossa inversione di tendenza, e questo va sicuramente a favore della nostra scuola.
Ci sono altri interventi? Creato un disturbo. Consigliere Capelli Ambrosio.
Il calo delle nascite. Quante nascite abbiamo quindi avuto successivamente? Così tante? Cioè, non ho capito il ragionamento.
No.
Allora, posso avere un chiarimento su questo?
Sì, sì. Allora, gli iscritti alla scuola elementare, alla quinta della scuola primaria, in quell'anno, quindi nell'anno scorso, erano 68, 69, prendete con beneficio di inventare un numero fisico.
lo stesso numero di iscrizioni più o meno l'abbiamo avuto alla scuola media, perché abbiamo tra virgolette perso qualcuno che si è iscritto a scuole di sedi differenti rispetto allo Rigoletto, ma abbiamo acquisito qualcuno che viene da comuni limitrofi e si ha mantenuto il numero in equilibrio. Il parallelismo lo facevo con l'anno precedente, che ne avevamo 82, perché 82 erano gli iscritti in quinta elementare. Quindi se andiamo a prendere l'anno di nascita del quinto elementare dell'anno prima e di quinto elementare dell'anno scorso, troviamo una differenza ed ecco che si evidenzia su questi numeri. Cioè, probabilmente stiamo parlando dei nati del 1989 dell'anno 2000, dell'anno 1999 e dell'anno 2000. Sono un po' più. L'anno 99 e l'anno 2000.
Va bene. Ci sono altri interventi?
Devo delle risposte.
Sì, e poi facciamo gli altri. Raccogliamo se ci sono altre domande. Lasciamo la parola al sindaco Catelli per la replica.
Sì, giusto per chiarire l'intervento del consigliere Ambrogio Locatelli, 250.000 euro è stato sì un finanziamento molto importante che dà sicuramente respiro, perché con i nostri fondi non saremmo senz'altro riusciti a fare interventi significativi sulle scuole. Questo ci dà la possibilità di farli e siamo sicuramente grati al CIPE, che è praticamente l'organo che lavora all'interno del Ministero dell'Istruzione, che ci ha dato questa possibilità di ottenere finanziamento di 250.000 euro. La procedura che ci ha portati a ottenerli è stata tramite un convenzionamento con il provveditorato interregionale, che si è poi occupato di istruire il bando, di istituire il bando per poi affidare l'incarico all'impresa e seguire la parte, diciamo, di progettazione, direzione lavori e sicurezza e di computo metrico. Per quanto riguarda gli interventi di riduzione delle spese, consigliere Locatelli, è vero, non ci sono grosse variazioni, sono stato proprio il primo io ad ammetterlo in premessa. Abbiamo cercato di fare delle valutazioni per ridefinirlo anche il piano diritto allo studio, però come vede sono tutti servizi essenziali sui quali o si lavora sulle tariffe o si lavora sulla riduzione delle ore o dei servizi. Quindi grosse alternative non ne abbiamo, anche perché prendiamo ad esempio il servizio trasporto alunni, è un contratto che abbiamo in essere e dobbiamo chiaramente onorare il contratto d'appalto che abbiamo affidato alla ditta 3 anni fa. Per quanto riguarda il servizio di pre-post scuola, è vero che a consuntivo abbiamo 13.000 euro contro 26, quindi la copertura del 50%, però è anche vero che in fase di preventivazione abbiamo ottenuto una riduzione di spesa e un incremento dell'entrata riducendo il gap che è a carico del comune. È chiaro che avremmo potuto raddoppiare o triplicare le tariffe per andare a copertura, ma questo non sarebbe stato corretto nei confronti dei contribuenti. Quindi abbiamo cercato con un'azione di riduzione nello stesso tempo e di aumento della tariffa di ridurre appunto questo gap, di minimizzare questo gap. Per quanto riguarda il servizio mensa, anche qui, come avevo evidenziato in precedenza, abbiamo fatto un'azione per quanto riguarda le rette e per quanto riguarda le fasce di reddito, perché abbiamo ridotto da 4 a 3 fasce di reddito. Non dimentichiamo che qualche anno fa queste fasce di reddito erano in numero molto superiore e è stata introdotta l'ISE e dall'ISE abbiamo ridotto il numero di fasce di reddito proprio per snellire la fascia e la contribuzione sul servizio mensa e per incrementare anche le tariffe per il comune. Per quanto riguarda il servizio di recezione scolastica, lei mi faceva notare che l'addetto per rilevazione presenze ha un importo di 6.500 euro. Ecco, da quando abbiamo introdotto il nuovo software che ci dava e ci ha dato e ci dà la possibilità di avere un controllo sicuramente maggiore e di avere un'entrata sicuramente maggiore, dobbiamo per forza di cose avvalerci di una persona che, oltre a rilevare le presenze, utilizzi questo software per l'inserimento dei dati e trasmetta poi i dati al servizio di segreteria, che poi vengono appunto rielaborati. Questo comporta un investimento orario che è tra le 2 e le 3 ore al giorno da parte di una persona esterna, ed ecco spiegato il motivo per cui troviamo questo importo. Forse la voce è un po' riduttiva rispetto all'attività che viene svolta, perché non è solo una rilevazione di presenza ma anche di inserimento dati e trasmissione dati. Ecco il motivo per cui c'è una cifra significativa stanziata per questa voce. Quindi mi allaccio a quanto detto prima e quanto sottolineato dal consigliere Boldoni. Le poche possibilità di manovra e il fatto di lavorare su dei servizi che riteniamo indispensabili non ci danno la possibilità appunto di fare degli interventi strutturati come suggeriva lei nel suo intervento.
Grazie. Consigliere Boldoni, noi condividiamo il principio di non aggravare le famiglie, però sappiamo che i presupposti che abbiamo detto prima ci porteranno a far pagare il 100% del costo dei servizi accessori. Questo purtroppo non dobbiamo negarcelo, perché sarebbe sincero e corretto da parte nostra. Se ci sono dichiarazioni di voto, se no passiamo alla votazione. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 5 stelle. Bene, grazie. Punto 7, revisione della proposta convenzione per la cessione di proprietà di aree di edilizia residenziale pubblica, ex articolo 31, commi 45, 87, 48, la legge 488, già in concessione di edilizia e superficie. Questo è un argomento che abbiamo già avuto modo di trattare lo scorso anno per gli immobili di via Martin Luther King, come avevamo anticipato, il proposito è di offrire a tutti i soggetti che hanno avuto in concessione di diritto di superficie le aree dei piani di zona la possibilità di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà. Vi ricordate, noi abbiamo fatto già 2 operazioni su via Martin Luther King, ora la proposta è di intervenire sugli immobili di via Papa Giovanni XV e via Carducci, con l'intento poi l'anno prossimo di proporre questa stessa operazione anche agli immobili di via Archinti. Non è cambiato l'impianto che abbiamo adottato per via Martin Luther King, per cui l'ufficio tecnico, in base alla normativa, all'articolo 5 bis del decreto legge 333, determina il valore attuale di queste aree, loro affronta, in termini molto riassuntivi, loro affronta con il corrispettivo a suo tempo pagato, maggiorato della percentuale ISPAT intercorsa dall'acquisizione dell'area ad oggi, effettua tutti gli abbattimenti possibili, perché è un'operazione di cassa ma non vuole essere penalizzante per i cittadini, effettua tutti gli abbattimenti possibili per addivenire a un prezzo di riscatto del diritto di superficie. La proposta che noi facciamo questa sera è di riadottare tale quale la bozza di convenzione già utilizzata per via Martin Luther King, e anche di stabilire di utilizzare gli stessi criteri di determinazione del valore. Da questo intento ne è derivato una quantificazione in 6.090 metri quadri di area ceduta in diritto di superficie che vanno trasformati in area in proprietà. Naturalmente questa proposta che l'amministrazione sottoporrà ai concessionari di questi alloggi in diritto di superficie potrà essere accolto da ogni singolo oppure per il singolo cittadino è libero di non aderire. Per cui noi questa sera quantifichiamo in 6.000 metri, 6.090 le aree di edilizia economica popolare che si può trasformare da diritto di superficie in proprietà, autorizziamo la cessione del diritto in proprietà di queste aree, approviamo la bozza allegata e autorizzando naturalmente alla sostituzione delle convenzioni vigenti, perché una volta sottoscritta la convenzione di acquisto in diritto di proprietà non vi saranno più limiti né oggettivi né soggettivi per la cessione di questi immobili a terzi, cosa che in questo momento esiste. In teoria alla scadenza della concessione del diritto di superficie questi alloggi diverrebbero di proprietà comunale e qualora qualcuno volesse cedere questi alloggi deve cederli a soggetti che abbiano certi requisiti e a prezzi indeterminati. Questa è la riproposizione di quanto abbiamo fatto su via Martin Luther King. In bilancio di previsione c'è già un appostamento per 110.000 euro che devono derivare da questa operazione. Ecco, questo in sintesi è l'oggetto che sottoponiamo al Consiglio Comunale. Se ci sono interventi, il consigliere De Penombrado.
Grazie. Fatto che l'argomento è di interesse di tutta la cittadinanza e sicuramente condividiamo da tempo questa opportunità che viene data a tutti. Stava dicendo che 116.000 euro sono quello che è la previsione di introito di delle due vie, diciamo delle due case.
Scritta bilancio.
Cioè di quello che riguarda oggi, c'è escluso quindi Archinti e in futuro, quello è un'altra cosa. Ecco, volevo giusto per entrare un po' nel concreto e magari chiarire me ma anche magari i cittadini. Riusciamo magari ad avere qualche informazione in questo senso, cioè questa cifra che viene prevista probabilmente è in funzione un po' delle richieste che sono già arrivate o di cittadini che ne hanno già fatto magari richiesta, perché prevederlo potrebbe essere anche una, cioè, magari ottimistico, cioè voglio capire se i 116.000 riguarda il totale dei residenti ammesso che tutti accettino, oppure c'è già un'idea di massima di quelle che potrebbero essere le adesioni, perché l'ultima volta così non è stato. E domanda, in questo caso fosse così, qual è a questo punto l'utilizzo di questo introito da parte del comune, per quale finalità? E l'altra domanda è invece, probabilmente è una ripetizione di quello che già abbiamo discusso in questo Consiglio Comunale, più che altro come proposte. Abbiamo sempre cercato di spingere la Giunta affinché i cittadini fossero in un certo senso agevolati. Allora la domanda, preferisco ripeterla, quali sono a questo punto gli accordi tali per cui le spese notarili possono essere ridotte e eventualmente se la Giunta sta facendo, ha fatto di tutto affinché la rateizzazione, quindi la dilazione delle cifre, vada incontro ai cittadini. Ecco, non so se sono stato chiaro, queste sono un po' le domande che
li faccio e si fanno tutti i cittadini prima di dare un nostro, diciamo, voto favorevole. Grazie.
Prego. L'ultima volta abbiamo avuto un maggior interesse di 15.000 euro rispetto alle previsioni, perché la previsione che noi facciamo in bilancio non è mai il 100% del valore che avrebbero questa trasformazione, perché è evidente che ognuno ha delle valutazioni personali, per cui non c'è mai un'adesione, o difficile che ci sia un'adesione al 100%. Noi normalmente valutiamo dal 50 al 60% di adesioni per quantificare la somma iscritta nel bilancio, e non avendo ancora dati certi, perché i dati certi si possono avere solo una volta quantificate la rivalutazione di quanto era stato pagato a suo tempo e la valutazione della stata attuale, è stata fatta naturalmente una previsione tenendo conto che questi di via Papa Giovanni e via Carducci sono delle tastiere, non sono appartamenti, per cui sicuramente il contributo pro capite sarà sicuramente maggiore, quello richiesto, di quanto è stato chiesto agli abitanti di via Martin Luther King, perché è evidente che su un'area più grande ci sono meno abitazioni, di conseguenza sale un po' il costo. La quantificazione è dettata da questo articolo dove dice come l'ufficio tecnico deve agire, la giunta non entra in scelte di questo genere, perché è un'applicazione tal quale previsto dalla legge. Sulle rateizzazioni non abbiamo ancora fatto, non c'è stato nessun contatto ancora diretto tra l'amministrazione e questi cittadini. Probabilmente ho perso il cellulare, per cui non ho ho fatto anche un po' di agenda, mi pare che la settimana prossima 13, ecco, che il 13 ci sia un incontro per sottoporre una proposta e spiegare l'iter da seguire per l'adesione a questa opportunità. Pensiamo di utilizzare le stesse forme, le stesse modalità di via Martin Luther King, sono le cose che hanno 5 rate o 4, quelle che hanno state concesse, perché è evidente che avendo una cifra oltretutto più alta dobbiamo andare incontro anche a queste esigenze. Sì, di questo ne terremo conto sicuramente.
Consigliere Nicoletti.
Grazie. A dire la verità, noi questa convenzione l'avevamo già auspicata quando si è fatta quella di Martin Luther King, e ci avevamo chiesto che come mai non si facesse su tutte le altre aree, quindi immagino che andava di fatto. Mentre vorrei chiedere gentilmente che cosa è cambiato tra la riunione con noi capigruppo e stasera. Il fatto che Via Cinci non sia più dentro in questo e quindi viene posticipato. Cioè, quando abbiamo avuto l'incontro lei me l'ha data come facente parte del pacchetto, mentre in realtà no. Se è possibile sapere le motivazioni, grazie.
No, abbiamo fatto un quadro generale, nel senso che l'idea nostra è di sottoporre questa opportunità a tutti gli assegnatari di diritto di superficie. Abbiamo detto già di Martin Luther King, noi adesso operiamo solo su questi due interventi quest'anno, perché via Archinti viene l'anno prossimo, era solo un'infrazione dell'interesse che verrà sottoposto anche a quelli di via Ettore Archinti, perché i tempi di
attuazione, diciamo a ottobre, non consentono di fare anche le verifiche e i conteggi dei due immobili di via Archinti che saranno oggetto di questa opportunità. Per cui e nel bilancio di previsione non c'è tenuto conto di quelli di via Archinti, era solo il quadro generale per dire che verranno coinvolti anche questi ultimi, però questo sarà probabilmente sull'anno prossimo e sull'anno prossimo metteremo un capitolo adeguato sul nuovo bilancio 2012. Non so se non ci siamo intesi in questo senso, però parlando tutti gli anni inserire anche battiti archinti, però dopo non ce l'avremmo fatto dei tempi, per cui non era e poi non sarebbe stato corrispondente a quello che è stato inserito in bilancio.
Se non ci sono allora altri interventi, metterò in votazione.
Soltanto è quasi una sorta di dichiarazione di voto, diciamo, viste le considerazioni fatte dal consigliere Nicoletti e dal sottoscritto, io ero nel dubbio se votare l'astensione o favorevole. Allora direi, se mi permette, metterei un po' a condizione che queste nostre domande che diventino appunto proposta, quindi Martin Luther King, ok, cioè quelle che cita la convenzione, diciamo questa sera, più Archinti, e che venga accettata, diciamo, la rateizzazione, quindi un discorso che possiamo anche poi, se vuole, discutere in un secondo tempo, io direi che sarei favorevole a votare a favore questo punto del giorno. Ecco, in questo senso siamo d'accordo, però è una condizione abbastanza importante, ritengo, per poter così avere, non so se è l'unanimità o meno, ma comunque il mio voto favorevole.
Assolutamente, cioè c'è una condivisione su questo tema e sul piano di sviluppo abbiamo fatto, perché no, non ci sono problemi, non vedo.
Una condizione di emendamento,
cioè. Beh,
se prende condizione, diciamo, vuole essere polemico. No, ma prendo che c'è. Lei vuole emendare qualcosa.
No, non è un emendamento.
Va bene,
no.
Ma sono d'accordo, non è che
cioè prendiamo nota
del consigliere d'accordo, se per me lo potrà ancora, altrimenti mi attendi.
Siamo qui per cercare una condivisione con l'intento, per cui se si trova perché risultava, ci mancherebbe. Va benissimo. Ok. Possiamo passare alla votazione. Allora, chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, vi devo chiedere una votazione per immediata esecutività dell'atto. Chi vota a favore alzi la mano. Grazie.
Punto 8 all'ordine del giorno, esame da promozione convenzione tra Comune di Vecchio e la scuola materna parrocchiale per il triennio 2011-2014. Lascio la parola a Luce Sindaco Locatelli per illustrare il punto all'ordine del giorno.
Sì, diciamo che le premesse sono quelle che hanno caratterizzato un po' il piano di diritto allo studio, nel senso che questa proposta di convenzione al Consiglio Comunale deriva appunto da un discorso di equità. Sappiamo che siamo perfettamente consapevoli che è assolutamente un tasto un pochino delicato, come lo è del resto tutto il discorso socio-assistenziale scolastico, perché ragionare sui numeri in un contesto del genere risulta sempre difficile, perché comprendiamo benissimo che la scuola, specialmente la scuola materna parrocchiale, abbia delle particolari esigenze, anche alla luce della riduzione dei finanziamenti che ha avuto, perché faccio riferimento a un documento, a un articolo comparso sul Cittadino del 1° ottobre, dove viene riportata un po' la sintesi di quelle che sono le scuole materne paritarie nell'Lodigiano, e si fa riferimento ai contributi statali che sono passati da 584 euro ad alunno
a meno di 250, quindi stiamo parlando di 350 euro in meno per bambino. Questo sicuramente è una riduzione che mette un po' in croce quelle che sono le attività della scuola, perché con la crescita del numero degli alunni e le esigenze sempre crescenti è chiaro che si va nella direzione opposta. Secondo il caso più specifico all'Udivecchio, abbiamo avuto alcuni incontri con la commissione paritetica che era preposta appunto alla valutazione della convenzione e la proposta che l'amministrazione ha effettuato al termine dei vari incontri è stata quella di proporre 56.000 euro impegnandosi negli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, quindi è stato sostanzialmente confermato l'arco temporale, perché anche questo è stato uno appunto delle analisi e frutto di dibattito diciamo all'interno della commissione, quindi la durata della convenzione, con l'importo di 56.000 euro che oggettivamente subisce una riduzione intorno al 15% perché passa da 65.816 a 56.000 euro. 56.000 euro non dimentichiamo però non solo sull'esercizio 2011-2012 ma anche per i prossimi due anni. Questo lo ritengo una cosa essenziale perché impegnarsi con le difficoltà di bilancio che già abbiamo e che senz'altro verranno incrementate in prospettiva futura, ormai sono dati certi, mentre a luglio-agosto quando si ragionava sui numeri di questa convenzione non avevamo ancora il profilo di quello che sarebbe stato poi l'indicazione governativa, adesso ce l'abbiamo, che appunto per il prossimo anno è prevista una riduzione di oltre 400.000 euro. Quindi riteniamo comunque un passo importante quello fatto dall'amministrazione comunale nonostante la riduzione. Ripeto, abbiamo ragionato sul principio dell'equità, è stata ridotta sì la cifra che è resa disponibile dall'amministrazione alla scuola materna parrocchiale, ma è stata anche ridotta la cifra dell'offerta formativa della scuola materna statale, se vogliamo fare un parallelismo. Quindi la valutazione che deve essere fatta è quella di essere sì in presenza di una riduzione, ma anche di un impegno molto importante che caratterizzerà i prossimi tre anni. E facendo un parallelismo con i contributi statali, obiettivamente si ritiene che il Comune abbia fatto un grosso sforzo in tale direzione. Grazie.
Bene, apriamo la discussione, ci sono interventi, consigliere Dovera, che faccia parte della commissione paritetica.
Esatto. Infatti quando ho visto il punto all'ordine del giorno mi sono stupita perché leggo approvazione della convenzione. Ancora di più quando leggo il testo della convenzione e leggo a seguito degli accordi intervenuti con la delegazione. Ora, sono state due sere molto intense dove c'è stato tanto dibattito e probabilmente mi sono persa io qualcosa, però non mi sembra che alla fine delle due serate si sia giunti ad un accordo, o quantomeno la commissione e la delegazione della scuola materna non è stata informata di questo accordo. Io personalmente non mi ritengo informata di questo. Abbiamo parlato di varie tematiche, la delegazione ha messo in discussione i vari problemi che sta affrontando e che soprattutto affronterà nei prossimi anni, come ha citato prima Locatelli, per la riduzione dei contributi regionali e statali, ma è stato messo anche in risalto il ruolo della scuola materna parrocchiale, quindi sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista di supporto pratico al comune di Lodivecchio. Si è parlato degli ormai più di 180 bambini che ad oggi sono nella scuola parrocchiale, sia nell'asilo sia nella scuola materna, che effettivamente in caso di difficoltà e di chiusura della stessa non troverebbero una sistemazione a livello comunale. Si è parlato del servizio della scuola primavera che il comune non ha e che quindi la scuola materna offre a tutta la cittadinanza che intende sfruttarlo. Quindi diciamo che i temi che sono emersi sono numerosi, il dibattito c'è stato, ma non mi sembra che si sia arrivati a un punto in cui si è accettato o meno una determinata convenzione, un determinato accordo. Quello che mi stupisce appunto è che mi sembra che in queste due sere si sia parlato a lungo, ma che di fatto le problematiche siano state solo ascoltate, ma non fino in fondo, e che comunque la delegazione e la commissione stessa non abbia avuto un ruolo rilevante nella convenzione, perché di fatto ciò che è stato detto non è ciò che è stato messo in pratica, e soprattutto la commissione non è stata informata di questo.
Allora, se dobbiamo far chiarezza, la convenzione riguarda la scuola materna parrocchiale, dove ci sono 111 bambini.
141.
No, 111 bambini, Viro di Vecchio. No, ci sono 141 iscritti, 111 bambini di Viro di Vecchio. Sono le tasse dei cittadini di Vecchio, dobbiamo utilizzarle per i residenti, così ci dicono. Dobbiamo calcolare 111 bambini. La classe primavera non fa parte di questa convenzione, l'asilo nido nemmeno, questo l'abbiamo avuto modo di parlarne. È vero che nell'ultimo incontro non c'era stato un ok in sede di commissione paritetica, perché c'era stata una condizione sospensiva della signora Pratalli, la quale ricordo bene le parole, aveva detto di non potersi assumere la responsabilità di accettare la proposta dell'amministrazione, dovendo sottoporla al presidente della scuola materna parrocchiale, che è il parroco. Io non so poi che tipo di meccanismi sono scattati, però la signora Pratalli dopo qualche tempo è tornata da me dicendo che, avendo parlato col parroco, gli aveva dato l'adesione alla sottoscrizione della convenzione. Ecco perché l'abbiamo messa nell'ordine del giorno. Poi come ci si è fermato il parere positivo, francamente non mi faccio saperlo. E tornando al discorso di prima, io secondo me abbiamo riconosciuto in commissione, e anche qui questo non l'abbiamo mai negato, per noi la scuola materna parrocchiale è fondamentale, è un'integrazione al sistema scolastico di Viro di Vecchio, e in questo senso dobbiamo cercare di sostenerla. Quello che il vice sindaco ha già anticipato, cioè non è mai bello togliere qualcosa, è sempre fastidioso e se ne vorrebbe sempre fare a meno, purtroppo è una necessità. Quello che io ho chiesto alla commissione, noi abbiamo chiesto alla commissione, e anche stasera vorrei sottoporre al consiglio: tenete conto che in una situazione come questa, assumersi un onere per 3 anni, quando non si sa cosa succede la settimana prossima, è un grosso sforzo che viene fatto. Se noi avessimo conosciuto questi dati, probabilmente non avremmo potuto neanche fare questo tipo di proposta, se avessimo già avuto i dati del 2012, perché purtroppo dai 400.000 euro che dovremmo tagliare, i 56 della scuola materna parrocchiale è un impegno assunto, per cui è una garanzia continuità. Io avevo sottolineato un po' maliziosamente, lo ammetto, il 111 bambini, perché ne deriva un rapporto di 513 euro per bambino. E forse lo sforzo che dovremmo fare è cercare di coinvolgere i comuni nei quali questi bambini sono residenti a una forma di compartecipazione al mantenimento della scuola materna. Questo potrebbe riportare in equilibrio, perché se voi pensate, se chiedessimo la stessa somma ai 30 bambini non residenti, avrebbe, la scuola materna avrebbe un aumento rispetto al contributo che abbiamo dato lo scorso anno. Giusto per riportare tutto ciò di cui si è parlato in commissione, mi pare anche opportuno ribadire il discorso della presenza dei bambini con problemi che necessitano di assistenza a persona. Da quest'anno ce ne facciamo carico interamente noi, per cui ci sono tre bambini, ma proprio per lo spirito di è solo nello spirito di fare trattamento rispetto alla scuola pubblica, che però a livello di bilancio ci portano ad aumentare quelle che sono le risorse destinate a questa scuola. Questo, ripeto, io non vuole essere un suggerimento, o forse lo vuole essere, lavoriamo anche sui 30 non residenti, ma se noi all'altra parte la facciamo. Ecco, penso di... Se c'era un altro... Consigliere Dovera.
Di fatto però, quanto dicevo, era un po' sul ruolo della Commissione. Ha ribadito il fatto che la decisione non è stata presa all'interno della Commissione, ma è stato un accordo che per pratiche nel tempo, per praticità tecnica, per tempi di attuazione, è stato preso fra lei e i diretti interessati. Quindi il ruolo della Commissione, nello specifico ad esempio il mio, non ha avuto nessun valore, perché non mi sembra di aver portato né valore aggiunto né di essere stata partecipe di nessuna decisione. E seconda cosa, volevo precisare la questione dei bambini che necessitano di sostegno, perché come si era creato un po' di discordia nel momento della commissione, non credo che questi bambini debbano essere oggetto della trattativa della convenzione, in quanto che siano a carico della scuola materna parrocchiale piuttosto che siano nella scuola pubblica, il sostegno è a carico dell'amministrazione comunale. Quindi è vero, conta sul bilancio, ma se anche fossero nella scuola pubblica questo non avrebbe nessuna differenza. Non credo che sia opportuno fare differenze su questi bambini, cioè non deve rientrare assolutamente all'interno della convenzione, lo reputo scontato.
Allora, io penso che la commissione abbia dedicato tempo e anche risorse anche per riflettere sul sistema scolastico complessivo di Rodivecchio, per cui sicuramente è stato produttivo. L'unico problema era che c'era questa condizione sospensiva che era stata accettata da tutti, però pur non avendo fatto nessuna votazione, però era stata accettata da tutti che ci fosse questa condizione sospensiva che dovesse decidere il presidente della scuola. Una volta fatto questo, è evidente che implicitamente si accettava il percorso che era stato compiuto dalla commissione. Io mi scuso per forse mancato di comunicazione nel non portare a conoscenza, perché ho dato per scontato forse un passaggio che in realtà non c'è stato. Sui bambini che necessitano di portatori di handicap, non è che c'è stata una trattativa, che facciamo una brutta figura. C'era stata una proposta l'anno scorso accettata, dove l'amministrazione dava un contributo a scuola materna accessorio, e la scuola materna provvedeva ad individuare una persona o più persone per affiancare questi bambini che necessitavano di assistenza. Abbiamo rifatto la stessa proposta cercando di riadeguare il compenso, e questo perché la scuola materna parrocchiale ha un'organizzazione propria, da noi forse anche conosciuta non nei dettagli, e sembrava più pratico che fosse la scuola stessa di individuare la persona, eccetera. Molto, penso che non possa dar atto, molto civilmente ci siamo confrontati su questo, la scuola ha preferito non adottare questa soluzione che invece aveva accettato lo scorso anno, di conseguenza ce ne siamo fatti carichi esattamente con le stesse modalità e limiti della scuola pubblica, come è giusto che sia. Concordo pienamente che non c'è certo un tema sul quale contrastare, anche se permettete un'altra amarezza. Noi ci rendiamo conto che ci sono delle esigenze, soprattutto vissute dai genitori, che richiederebbero un maggior apporto ad alcuni di questi bambini. E però c'è un limite economico oltre il quale diventa difficile andare, anche perché noi ormai siamo a circa 100.000 euro di spese per l'assistenza personale. Questo impone dei limiti di tempo da dedicare a ogni bambino, questo vale per tutti gli ordini di scuola. È con dispiacere che noi facciamo questo, perché alcuni casi, e stiamo lavorando su uno in particolare, per vedere se riusciamo a trovare delle risorse fuori del bilancio comunale, perché effettivamente avrebbe una necessità di un maggior apporto. Rispetto ai limiti del nostro bilancio sono questi. Ci sono altri interventi? Possiamo mettere in
Grazie. Beh, signor Sindaco, io ho ascoltato con attenzione e ringrazio consigliera del suo intervento. Alcune cose non ero un po' all'oscuro perché non ho seguito la vicenda nel dettaglio. Io non sono certamente d'accordo su questa scelta della Giunta, perché intanto non è solo un discorso economico, ma sostanzialmente il sindaco l'abbiamo sentito così dichiarare chiaramente quali sono stati anche degli errori sostanzialmente che indirettamente sono usciti. La mancanza di comunicazione non è una novità, siamo abbastanza ormai abituati, perché ancora una volta le nostre proteste sulle commissioni, sull'assenza dei dipartimenti, abbiamo deciso di non parteciparvi, mi sembra che ancora oggi abbiamo non solo la sensazione ma la prova che queste benedette commissioni non possono dare un contributo perché sono escluse, lo ha citato poco fa la collega. Quindi se la comunicazione non c'è, non si dà spazio a chi dà la propria disponibilità a partecipare e poi non è informato di quello che accade, mi dispiace, ma non possono essere positivi gli effetti. Quindi dico, sulle cifre, voglio dire, ci sono dei comuni anche più piccoli che hanno una quota superiore a 513 per bambino. Ma questo, ok, capisco che è anche un solito discorso, c'è un discorso anche economicamente difficile da portare avanti. Però voglio dire, facciamo un attimo un'analisi prima di venire in Consiglio Comunale e cerchiamo di chiedere la collaborazione dei comuni limitrofi prima di venire in Consiglio. Cioè non si può stasera dire che bisognerebbe parlare con loro, dovevate farlo prima. Cioè, avete chiesto ai comuni i quali l'hanno, portano i bambini tra di voi? Cioè c'è stato un incontro con loro per portare a termine il ragionamento prima di decidere questo taglio? Io non lo so se c'è stato, ma se l'atteggiamento è quello che ho sentito poco fa, probabilmente è mancato anche questo. Quindi rilevo anche che c'è una dimissione del signor Montuoro. Io non so, voglio sperare, non voglio assolutamente pensarlo, mi auguro di no, che sia una dimissione personale che non sia legata a queste cose, perché allora si spiega ancora di più delle motivazioni di mancanza di collaborazione, di sensibilizzazione e di condivisione delle scelte. Quindi voglio dire, questa sera io ho sentito delle cose su cui non posso essere d'accordo. Ovviamente aggiungo la parte meno importante ma più legata alla parte economica, visto che abbiamo sempre in città sostenuto noi per primi che questa scuola materna ha sempre dato un supporto importante, senza di esso non avremmo avuto i servizi che che oggi abbiamo, perché il Comune non è stato in grado in passato di dare questi servizi, quindi bisogna dirle queste cose. Allora, evviva Dio, se questo è, facciamo in modo che continui sempre positivamente, ma senza tagliare. Il 15% è una cifra significativa, io non sono d'accordo su questa azione. Quantomeno si poteva appunto analizzare nel dettaglio più a lungo quali potevano essere le scelte diverse per raggiungere un obiettivo almeno di rimanere a pari sul discorso diciamo, di questo contributo che doveva essere dato. Quindi io dichiaro che assolutamente non sono d'accordo. Grazie.
Va bene. Così a Mancini, poi facerebbe bene.
Grazie. Allora, questo è un argomento che probabilmente ci cade nelle tue stanze che l'istituzione della è di straordinaria importanza nel nostro tessuto sociale. Io credo che la Commissione, e quindi la parte che rappresentava la CIRON, non ha il potere di decidere di come devono essere spesi i soldi. Credo che questo non ce l'ha. Credo che a livello di istituzione ce l'ha ancora l'amministrazione comunale. E comunque sia, nella prima istanza, perché tra l'altro c'è che è un problema, e sono queste le mie nipote. Tra l'altro, mia nipote non ha potuto andare in tempo passato nella stessa comunità, perché i nipoti erano morti, erano pieni, e quindi per fortuna c'è stato potuto ospitare la mia famiglia. Io capisco che la demagogia è semplice nel farla, perché poco tempo, mezz'ora fa credo, il collega Locatelli parlava che per quello che erano gli spostamenti tra la spesa e gli incassi nella scuola pubblica c'era troppa differenza. Quindi non si guarda se la regione in qualche modo ha tagliato in modo vertiginoso i finanziamenti verso queste strutture private. Ribadisco, sono strutture private, loro hanno diritto a fare utili, noi abbiamo diritto a fare parità di bilancio, e purtroppo spesso e volentieri le due cose costano. Ora credo che in questo si possa fare un buon visto cattivo gioco, magari un domani, magari, però per ricordare che le persone che sono qui sono rappresentate 4.300 persone e non solo un'istituzione locale che era l'asilo privato. Per cui io gradirei che si dicesse la prima verità, nel senso che l'amministrazione ha fatto il possibile per sostenere questa struttura, farà il possibile sostenerla questa struttura nell'incognito totale del futuro, perché domani noi stiamo parlando di 50.000 euro che sono 100 milioni delle vecchie lire, 100 milioni per 3 anni sono 300 milioni delle vecchie lire che io contribuente pago a una struttura. Per cui, per cortesia, diciamo le cose come stanno, perché oggi la crisi ha colpito a 360 gradi, c'è una demagogia che c'è uno split tra pubblico che si spende troppo e tutto l'altro bisogna andare a mangiarsi. Fermo la storia, ognuno deve fare il suo. Se ho deciso di aprire un asilo, mi devo gestire l'asilo in base a quali sono le mie responsabilità. Questa è la mia visione delle cose. Grazie.
Grazie, consigliere Mancini, consigliere Boldoni.
Grazie. Sì, mi ricollego a quanto stava dicendo adesso il consigliere Mancini, cioè io, consigliere Locatelli, non capisco il suo ragionamento. Lei dice la scuola materna parrocchiale è fondamentale, e su questo siamo tutti d'accordo, pertanto non bisogna tagliare. Va bene, ma allora questo stesso ragionamento vale per la scuola materna pubblica così come vale per tutti gli altri servizi. Allora a questo punto non bisognerebbe tagliare niente, però purtroppo c'è la necessità di farlo. Non tagliare da questa parte vorrebbe dire tagliare di più sulla scuola materna pubblica, e questo sinceramente non lo trovo corretto. Quindi mi sembra la soluzione, come diceva l'assessore Locatelli, la soluzione di più equa che si poteva trovare. Siamo tutti d'accordo sull'importanza della scuola parrocchiale, ma se questo deve essere così per tutti. Sui bambini fare differenze non mi sembra proprio il caso.
Così grandi cini.
Se non sbaglio, a livello di sanitario sulla scuola statale sono state aumentate il 15% quindi comunque c'è la gente paga il 15% di più, e sono stati cercati di ridurre anche le spese del 15%, quindi c'è avuto un abbattimento del 30% sulla scuola, si è fatto 15-15.
Io credo che questa parte non è un'opinione, io credo che anche dall'altra parte c'è stata una penalizzazione purtroppo non voluta, ma purtroppo di una realtà che si sta vivendo in questo momento. Grazie.
Consigliere Dovera.
Volevo solo di una cosa, perché il sentirmi dire di far demagogia mi fa un po' sorridere, vorrei capire dov'è questa demagogia, nel senso che non ho mai assolutamente pensato che la commissione dovesse prendere delle decisioni, ho detto che la commissione doveva essere informata delle decisioni, e poi in quell'occasione della commissione io ero una delle tre rappresentanti del consiglio comunale, quindi il mio ruolo mi sembra assolutamente indiscutibile, non volevo far demagogia su nulla. Qua.
Non era tutto qual è la demagogia era quello che diceva prima, non si sente la demagogia, in quanto si diceva di aumentare le tasse di là e diminuire e aumentare le tasse di qua, questo è quello che stavo dicendo qui, non a lui demagogia.
Comunque la demagogia non è questa parte.
L'ordine, scusate consiglieri, rispettiamo l'ordine del consiglio comunale, ci deve la parola, la si ha, si esprime il proprio pensiero, se no ci si sovrappone. Riaccetta la parola il consigliere Sessi.
Ma io vorrei spendere due parole, ma concordo con i colleghi che hanno, il consigliere Mancini e il consigliere Boldoni, che hanno praticamente detto quello che pensavo e concordo con loro. In più volevo aggiungere una cosa di questa questione. Ammiro l'amministrazione perché nei prossimi due anni, se non ho capito male, ha confermato questo taglio, che con i tagli che avremo il prossimo anno è un atto di coraggio, e sottolineo questo fatto, che è un atto di coraggio. E purtroppo il consigliere Locatelli, Ambrogio, vedo che non c'è molta coerenza in quello che dice lei, su questo ne devo prendere atto, non c'è molta coerenza. Lei fa un po' un discorso di partito, secondo me.
Va bene, grazie consigliere Sessi. Consigliere Nicoletti.
Grazie. Prendo atto di quanto detto dal consigliere Mancini e lo ringrazio, circa la rappresentanza da parte dei consiglieri comunali che rappresentano tutta la cittadinanza. Bene, la ringrazio veramente. E auspico però che in futuro venga riconosciuto tale ruolo anche ai consiglieri, chi di compresi quelli di minoranza, perché i 7.000 cittadini ci sono anche quelli che hanno votato, malgrado tutto, hanno votato anche i 5 consiglieri di minoranza. Ciò detto, e qui chiederei gentilmente che fosse riportato perché è una dichiarazione di voto. Noi non siamo favorevoli alla riduzione effettuata sulla convenzione, il 15%, ma preso atto che la parte interessata ha accettato, di conseguenza non intendiamo entrare nel merito ed esprimiamo un voto favorevole.
Grazie. Io devo dare una replica. Consigliere Toccatelli, non è che vorrei precisare, non è che il Comune non è in grado di soddisfare le necessità della scuola materna. Il Comune ha scelto di dimensionare la propria scuola pubblica tenendo conto dell'esistenza della scuola materna, è una cosa diversa, cioè nulla vietava quando è stata fatta la nuova scuola materna di farla per 300 bambini, non era né nell'interesse né negli intenti dell'amministrazione, per cui è stata fatta una scuola pubblica che tenesse conto dell'esistenza di quella materna parrocchiale, come ancora stasera siamo qua a ribadire. Il discorso del consigliere Montuoro, il consigliere Montuoro ha mandato questa lettera dicendo che non facendo più parte del consiglio della scuola materna parrocchiale non parteciperà alle riunioni, per cui è un elemento che riguarda esclusivamente la scuola materna, e questo prima ancora che venisse convocata la convenzione, la commissione. Sulla comunicazione abbiamo detto c'è un problema, io ho interpretato che essendoci lasciati con una sospensiva, una volta ovviata la sospensiva la cosa fosse appianata. Ribadisco quello che ho detto prima. Per quanto riguarda il comune invito, che però è un invito che va rivolto alla scuola materna parrocchiale, perché noi non sappiamo quali bambini sono e di quali comuni, cioè, era solo una riflessione, vedendo che ci sono anche 30 bambini di comuni che non residenti o di vecchio si frequentano, la riflessione era forse potremmo chiedere di partecipare a questo, ma non possiamo farlo noi come amministrazione, bensì la scuola materna. Noi abbiamo parlato tante volte di equità e secondo me dovresti darci atto che da quando abbiamo presentato il bilancio di previsione noi abbiamo detto metteremo in pratica una politica di più 15 meno 15, più 15 di media l'aumento delle tariffe, meno 15 le spese. Questa è la politica che abbiamo adottato in tutti i settori, e anche per questa scuola materna abbiamo adottato esattamente la stessa criterio equità. La differenza sta che le tariffe l'anno prossimo non so più quanto le aumenteremo. La scuola materna gli stiamo garantendo una continuità per 3 anni, e questo secondo me è fondamentale. Prendo atto che lei non è d'accordo con lo Stato che ha tagliato il 50% dei fondi a questa scuola materna, perché da 584 euro a bambino gliene dà 250, e la Regione Lombardia ha tolto il 100% dei contributi a questa scuola materna. Se voi non siete d'accordo con la diminuzione del 15%, per coerenza dovete non essere d'accordo con ciò che sta facendo la Regione e lo Stato, perché se la scuola è importante lo deve essere per tutti. Noi abbiamo fatto lo sforzo maggiore che si potesse fare in questo momento con le disponibilità economiche a disposizione. Detto questo, se ci sono altre dichiarazioni di voto, se no possiamo metterla in votazione. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro. Grazie, vorrei ringraziare il consigliere Nicoletti, perché mi sembra la sua dichiarazione di voto sia un'affermazione di ragionevolezza in questi casi. Punto 9 all'ordine del giorno, proposta di recesso dal centro formazione professionale per l'educazione permanente. Lascio la parola alla
vice sindaco Locatelli.
Sì, praticamente ci riallacciamo a quello, a un punto all'ordine del giorno che avevamo approvato in data 30 novembre, in uno degli scorsi consigli dell'anno scorso, 30 novembre 2010, dove praticamente c'era il discorso della soppressione da parte dei comuni all'interno di consorzi. Ecco, avevamo allora aderito per una necessità della norma finanziaria, ora praticamente chiariamo questo aspetto proprio con l'effettiva richiesta di recesso da parte dell'amministrazione comunale nei confronti del consorzio di formazione professionale. Le motivazioni sono quelle che avevo evidenziato nello scorso consiglio comunale, appunto che rispetto alla fondazione del 1995 sono venute a meno un po' le condizioni che c'erano allora, e non trascurabile il fatto che praticamente nessuno di Lodivecchio faccia parte di questa scuola. Ricordo anche che la convenzione in essere è di 5 anni ed è stata istituita nel 2007. Noi chiediamo di recedere puramente per un discorso economico, nel senso che un euro ad abitante è il costo che attualmente sosteniamo, riteniamo che, si è parlato in tutti gli altri punti delle difficoltà che abbiamo, non mi va di ribadire ancora tutto quello che stiamo in un certo senso superando in questo momento, stiamo incontrando in questo momento, pertanto essendo la cifra significativa chiediamo il recesso di, in anticipo rispetto alla convenzione. Quindi la proposta è quella di uscire dal centro di formazione professionale come comune di Lodivecchio.
Ci sono interventi? Consigliere Locatelli, Ambrogio.
Dunque, ricordo che un anno fa, appunto, in delibera, in cartelletta l'avevamo poi messo in evidenza la condivisione a ottobre, credo era quella appunto di condividere questa cosa, e pur rimanendo, diciamo così, della stessa opinione, però ci sono alcune perplessità che in questo periodo mi hanno portato a cambiare idea, nel senso che secondo il mio punto di vista questo consorzio era nato sicuramente per portare una serie di benefici, e che poi si sono trasformati probabilmente anche in qualche cosa di diverso, e che secondo le modifiche, diciamo, che ha anche apportato, sono state apportate, diciamo, sono migliorative in un certo senso, perché mentre prima c'era un'intenzione di diciamo, dare dei posti o nella cooperativa piuttosto che in diciamo, maggiori spazi per quanto riguarda le professioni legate all'insegnamento, eccetera, si è dato una svolta, secondo me, abbastanza positiva, e quindi non credo sia giustificato anche questa scelta completamente di recedere, anche perché la domanda che pongo alla Giunta, al Sindaco, è cosa comporta in termini di riduzione questo, se anche qui si tratta di una riduzione del 15%, giusto per parlare del 15% che lei intende dire, dove tolgono, dove viene aggiunto si toglie, ma soprattutto per quanto riguarda un ragionamento invece più che economico legato a una strategia, cioè siccome è un momento di crisi, sicuramente le amministrazioni pubbliche cercano di fare quadrate, quindi evidentemente ridurre gli sprechi e quindi le spese, però in questo momento di crisi ritengo anche che una verifica, un'analisi più dettagliata di questa possibilità prima di recedere poteva essere anche quella di considerare magari la formazione delle professioni legate non tanto a quello che ho detto prima, ma magari a quelle attività che oggi sono molto più richieste e tentano a trovare la disponibilità. Sto parlando di professioni più artigianali, che possono essere il panettiere, l'idraulico, l'elettricista e tutte queste attività. Quindi ritengo che rispetto a quella che era l'idea iniziale di essere concordi, a questo punto non so se vale la pena completamente annullare e recedere da questo consorzio. Ritengo che ci siano ancora delle ragioni per forse pensarci e per evitare che magari un domani non ci possa, così, si possa perdere questa occasione di avere anche questa possibilità di diciamo per l'educazione permanente nelle varie attività, tra cui soprattutto quelle che ho citato prima. Quindi questa è un po' la considerazione che intendo fare e che mi porta appunto a, magari sentendo anche il punto di vista di questo Consiglio Comunale, mi porta ad avere qualche dubbio, qualche perplessità sulle scelte. Grazie.
Sì, ci sono altri interventi?
Sono poco collaborativo, la dottoressa. La richiamata alla delibera consigliare, la 47 del 3011.
Manca la stessa
di collaborazione.
Sì, sì, grazie, è sempre ben accetta.
Okay.
Ah, sì, 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 ok, grazie.
Sì.
Va bene. No, c'è da dire una cosa, che poi lascio per concludere vice sindaco Locatelli. Questo consorzio è nato quando c'era forte abbandono scolastico e non c'erano centri di formazione professionale, per cui solo un elemento pubblico in quel momento ha garantito ai ragazzi che non uscivano dalla terza media di professionalizzarsi. Poi questo centro ha operato sostanzialmente su tre comuni, Lodi, Sant'Angelo e Casale. Sant'Angelo per la parte di portatori di handicap, mentre Lodi e Casale erano i due centri nei quali si svolgevano tutto il resto dei corsi. Il comune Sant'Angelo, l'anno dopo che è stato chiuso la parte che riguardava i portatori di handicap, ha disdetto la convenzione e non fa più parte di questo consorzio. Nel frattempo, soprattutto la Regione Lombardia ha incentivato il privato a entrare nella formazione professionale, tant'è che allo stato attuale abbiamo una presenza di diversi istituti professionali che possono svolgere tranquillamente questa funzione. Non tralascerei nemmeno quello che affermava Vicino, cioè non abbiamo nessuna persona di Lodi vecchio che frequenta, e anche questo ha un suo peso. Sostanzialmente, vista la condizione economica degli enti, dovendo fare una scelta di priorità, avendo un soggetto privato che è in grado di offrire lo stesso servizio, da lì nasceva un po' questa scelta. Lascio la conclusione alla vice sindaco.
Sì, prima si parlava, il consigliere Locatelli chiedeva di quanto poteva essere la riduzione. Allora, stiamo parlando di 7.500 euro, nel senso che noi abbiamo una convenzione in essere e questa convenzione stabilisce che il comune di Lodi Vecchio, per far parte del centro di formazione, consorzio di formazione professionale, versi annualmente una cifra di un euro ad abitante, quindi stiamo parlando di una cifra superiore a 7.000 euro, che verrebbero praticamente totalmente risparmiati uscendo dal consorzio. Io ho tralasciato la premessa che probabilmente avevo fatto nel consiglio precedente. Non disconosciamo assolutamente il ruolo importante del consorzio di formazione professionale, tant'è che partecipando alle riunioni che quasi trimestralmente venivano organizzate, ho potuto proprio toccare con mano l'attività del consorzio e verificare come svolgano un servizio per tantissimi utenti, e ritengo che per questi utenti sia un servizio davvero indispensabile. Il nostro è solo un ragionamento piccolo, nel nostro piccolo, che va a tener conto del nostro bilancio e della necessità di sborsare una cifra così significativa senza che nessuno di Lodi Vecchio partecipi attivamente. Per far capire la considerazione che comunque abbiamo nei confronti del CFP, è stata organizzata una riunione finalizzata al coinvolgimento di altri comuni che tra l'altro si sono detti interessati a una nuova partecipazione all'interno del consorzio, e io sono stato uno dei promotori di questa riunione, giusto per far capire come la considerazione dell'attività da loro svolta sia comunque ritenuta importante a livello proprio istituzionale. Grazie.
Ci sono dichiarazioni di voto? Possiamo passare alla votazione? Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, un astenuto, chi vota contro, nessuno. Punto 10. Organizzazione di servizi e gestione riuscita nel territorio comunale, approvazione di un modello organizzativo. Il Comune di Rivecchio nel 2007 ha rinnovato l'incarico per la raccolta differenziata all'ASEM, che scadrà al 31 dicembre 2012. Nel frattempo, a seguito anche delle vicissitudini partite dal Comune di Sant'Angelo, perché questo è un settore dove ci sono facilmente infiltrazioni anche di carattere mafioso, da quanto abbiamo visto, era nata l'esigenza di pensare a una società pubblica che potesse gestire il raccolta rifiuti su tutto il territorio comunale. Questo, oltre a garantire il controllo pubblico di ciò che avviene, dovrebbe portare anche a delle economie di scala, se consideriamo che possono partecipare tutti i comuni della provincia di Lodi e quelli contermini a questa operazione. Per addivenire in tempi abbastanza rapidi a questa scelta, l'assemblea dell'ASEM aveva dato l'incarico di effettuare uno studio per la realizzazione di questo progetto. Sostanzialmente la proposta di modello organizzativo che stasera sottoponiamo all'attenzione dei consiglieri è una proposta che definirei di massima, nel senso che le scelte che i singoli comuni sono chiamati a fare serviranno poi per redigere un piano industriale che tenga conto del numero di abitanti e di comuni che intendono avvalersi di questa società. Per cui ci sarà un passaggio successivo dove noi dovremo approvare lo statuto di questa società, conferire il servizio, naturalmente se il consiglio sarà di questo parere. In alcune riunioni preliminari erano state ipotizzate alcune strade che si potevano percorrere per addivenire alla costituzione di questa società. È stata scelta una strada che prevedeva che EAL e ASEM costituissero come soggetti privati una nuova società. Ciò è già avvenuto, la società si chiama Sogir SRL, ha un capitale sociale di 100.000 euro, oggi interamente proprietà di questi due soggetti. Questa società ha il compito di incarico di portare a termine tutta la parte preparatoria per arrivare ad effettuare una gara per la scelta del socio privato che questa società dovrà avere. Questo socio dovrà essere un socio operativo, nel senso che dovrà essere colui che gestisce materialmente con propri mezzi la raccolta in questi numeri di comuni. Prima di
espletare la gara, l'ASPEL uscirà interamente da questo capitale sociale e subentreranno i comuni. Per cui noi ci troviamo oggi ad avere una società praticamente privata, anche se è costituita da due società a capitale pubblico. Una società privata che si trasforma in società interamente pubblica, che a sua volta cede il 40% del capitale al soggetto privato che è, e la legge lo prevede espressamente, deve essere operativo. A quel punto, comuni che hanno aderito a questo progetto e avranno conferito questo incarico, per cui subentrerà questa società. Dicevo che era stato prospettato due o tre ipotesi, il problema grosso era di tempistica, perché ci sono alcuni comuni che a differenza del nostro hanno già le convenzioni o scadute o in scadenza gli appalti con l'ATEM o con altri soggetti. Allora, questa accelerazione di costituzione di questa società è stata realizzata per dare una risposta a questi comuni che in tal modo hanno potuto fare dei contratti ponte in attesa che questa SOGIR entrerà a regime. Allo stato attuale è evidente che lo statuto societario è di una società privata, per cui questo statuto non sarà lo statuto che approveremo noi in Consiglio Comunale, perché lo statuto della società, quando sarà capitale interamente pubblico, evidentemente dovrà essere diverso. E ecco perché allora il Consiglio Comunale sarà investito anche dell'approvazione dello statuto, cosa che oggi non viene richiesta. Sostanzialmente in questo momento quello che viene richiesto ai vari comuni è di capire se questo modello organizzativo è accettato, potrà avere gli elementi necessari per redigere quel piano industriale dal quale poi derivano i costi e l'organizzazione di questa società. E io ho parlato di ASPEN perché essendo noi soci ASPEN è l'ASPEN il nostro riferimento, la società è costituita da EAL e ASPEN, per cui ci saranno altri comuni che non sono associati che agiranno per conto EAL in questa operazione. Molti comuni hanno già deliberato e soprattutto quelli che avevano le scadenze a ridosso dei mesi scorsi, ed è chiaro che l'auspicio che deriva da questa operazione è che se non proprio tutti o quasi tutti i comuni italiani possano partecipare a questa forma gestionale, perché è evidente che è quello che consentirà di avere qualche risparmio di scala e avere anche un'organizzazione omogenea su tutto il territorio provinciale. Questo è abbinato al piano di smaltimento rifiuti, praticamente noi con due soggetti riusciamo a chiudere il ciclo dei rifiuti. Non so se sono stati esaustivi, penso di no perché è abbastanza complessa e lunga la cosa, però se posso darvi qualche altra delucidazione volentieri lascio la parola ai consiglieri. Se ci sono interventi possiamo dare informazioni. Vi ringrazio perché non era facile da
non è facile da trasmettere oggettivamente, lo riconosco. Chi vota a favore allora del punto 10, organizzazione servizi di gestione rifiuti, alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, unanimità. Grazie. Ordine del giorno, iniziativa ANCI. Allora, questo è un ordine del giorno che abbiamo sottoposto, abbiamo voluto sottoporre al Consiglio proprio perché le difficoltà già evidenziate negli equilibri di bilancio, i tagli preannunciati sul 2012 oggettivamente mettono in una condizione di parità purtroppo non positiva tutti i comuni. Questo ha portato il direttivo nazionale ANCI a indire una serie di proteste proprio perché riteniamo insostenibile il patto di stabilità così come concepito, perché c'è anche una proposta di ANCI propositiva di ipotizzare un patto di stabilità regionale dove c'è una forma di compensazione tra comuni più o meno virtuosi, però così come oggettivamente il patto di stabilità non rende possibile governare gli enti locali, così come alcuni tagli e così come è emerso anche da un incontro che io ho avuto questa stamattina in regione, l'articolo 16 così come è stato scritto dall'ultima manovra francamente sta creando dei grossissimi problemi di applicazione. Mi riferisco in particolare all'obbligo dell'aggregazione in comuni in sotto forma di convenzione o di unione dei comuni, perché è stata inserita una norma che riguarda soprattutto i comuni su 2000 abitanti, dove il comune che si aggrega, il comune con meno di 1000 abitanti è obbligato a unirsi con un altro comune, però il comune che si unisce a questo che ha 1000 abitanti perde una serie di potenza perché viene equiparato quello sotto i 1000 abitanti, per cui è una penalizzazione tale che sta facendo nascere dei propositi, ad esempio in provincia di Cremona, di disdire le attuali unioni che abbiano dentro i comuni con meno di 1000 abitanti, perché è troppo penalizzante per l'ente che corre in soccorso del comune più piccolo e deve subirne le condizioni come se fosse un comune di pochi abitanti. Quello che viene sottoposto al Consiglio Comunale è l'adesione alla protesta che ha stabilito l'ANCI e che ha già visto il 15 settembre, ha visto prima il 29 di agosto la manifestazione di 2000 sindaci a Milano per protestare contro soprattutto contro patto di stabilità, ma la sorpresa è che dopo 15 giorni è stato esteso anche ai comuni al di sotto dei 5000 abitanti. Il 15 settembre in una forma molto civile i sindaci hanno simbolicamente rinunciato al loro ruolo di ufficiale di governo restituendo al prefetto il tema di anagrafe e stato civile, per cui questo ordine del giorno è di appoggio all'iniziativa portata avanti dal direttivo dell'ANCI. se ci sono interventi lascerò la parola ai consiglieri. Consigliere Boldoni.
Sì, grazie. Naturalmente aderisco favorevolmente a quest'ordine del giorno, come ho avuto modo di dire prima, la preoccupazione per quello che veniamo venirci incontro nel futuro prossimo è forte. La mia opinione è che così sicuramente non si potrà andare avanti a lungo, di conseguenza è necessario porre in essere tutte le azioni possibili per cercare di migliorare la situazione, quindi sono assolutamente favorevole.
Va bene, grazie consigliera Boldoni. Consigliere Nicoletti.
Grazie. Le risparmio di prendere nota perché le consegno il foglio, anche se un po' strabocciato. Egregio signor Sindaco, il gruppo Uniti per l'Odivecchio, in merito all'ordine del giorno di iniziativa dell'ANCI, esprime dubbi su alcuni dei punti contenuti in esso. Dubbi che riguardano prevalentemente la valutazione espressa dall'ANCI stessa nei confronti della politica economica del governo, che fino a prova contraria, malgrado le speculazioni dei periodi recenti e di declassamenti più o meno interessati di qualche agenzia di rating, ha visto le istituzioni europee riconoscere e difendere l'operato del governo italiano per il risanamento economico. Entrando nel merito delle richieste che impone il nostro Consiglio Comunale, vorremmo far notare che quanto previsto al punto 3, inerente agli impegni che l'amministrazione comunale dovrebbe prendere con l'approvazione di quest'ordine del giorno, resta per noi un punto delicato, in quanto la cosiddetta trasparenza citata nel testo non sembra si addica all'attuale amministrazione. Ricordiamo a tal proposito i problemi avuti nel recente passato in merito alla richiesta di visione degli atti non forniti o forniti parzialmente, all'invio dell'ordine del giorno ancora prima che si chiudesse l'incontro del capigruppo, agli atti promessi ma non esistenti come avvenuto per riconoscimento del corpo bandistico San Pietro, alla decisione di eliminare le civiche benemerenze senza averne informato né convocato l'apposito comitato, alle lamentele più volte espresse in quest'Aula da alcuni consiglieri di maggioranza che chiedevano maggior coinvolgimento ed informazioni ed altro ancora. Tuttavia, valutando complessivamente il testo proposto dall'ANCI, esprimiamo il nostro parere favorevole all'ordine del giorno proposto. Ci auguriamo quindi che questa amministrazione comunale sappia anche informare i cittadini in modo disinteressato ed obiettivo, evitando discorsi e relazioni propagandistiche da campagna elettorale, dimostrando anche la trasparenza che più volte il sindaco ha citato sulla stampa. Grazie.
Bene, grazie. Possiamo mettere in votazione. Chi vota a favore, alzi la mano. Chi si astiene, un attenuto, chi vota. Ok, punto 12 dell'ordine del giorno, risposta interpellanze e interrogazioni diverse. Qui sono arrivate due interpellanze presentate dal consigliere Giannoncelli. Una riguarda l'inerente del 5,5 richiesta di accesso agli atti, in particolare per quanto riguarda la notte bianca, e l'altra è una richiesta di inserimento all'ordine del giorno di argomenti di illustrazione a parte del sindaco di problematiche, valutazioni, trattative in corso e future della stesura del piano del governo del territorio. Non essendo presente il consigliere Giannoncelli, le interrogazioni decadono. Possiamo, l'ultima è una comunicazione mia personale. Come avrete certamente saputo dalla stampa, ve lo leggo perché poi ve lo lascio anch'io, anche se è un po' pasticciato.
ritornando un attimo, un passo indietro.
Sì.
Non per capire. L'interpellante, le cadono o sono rinviate?
No, le cadono.
È assente, quindi non si discutono neanche nel prossimo?
No.
Ah, no, chiedo.
No, no, è da regolamento, non è...
Come...
No, il regolamento dice se non è presente chi presenta interpellanze decadono. Noi prendiamo atto di questo.
Quindi deve riproporre nel caso?
Se vuole sì. Comunicazione. Come detto certamente saputo dalla stampa, si è concluso con nulla di fatto l'indagine sulla cosiddetta tettoia di San Marco. Per dovere di rispetto verso il Consiglio voglio formulare questa comunicazione per aggiornare i consiglieri su quanto è avvenuto. Le prime notizie che sono a mia conoscenza nascono nel marzo del 2009, quando è giunto in Comune una proposta osservazione al nuovo piano governo del territorio da parte della proprietà di Cascina San Marco. Successivamente, nell'autunno del 2009, la stessa proprietà, facendo presente che i cavalli avevano manifestato la difficoltà a poter continuare l'attività di maneggio esercitata all'interno della proprietà di Cascina San Marco, a causa della mancanza di un sito coperto dove poter allenare cavalli in caso di pioggia, o come in quel periodo estivo al riparo del suolo cocente. Questa richiesta è indispensabile per continuare l'attività del maneggio è stata poi reiterata proprio in data 29 dicembre 2009. In questo ambiente la mia unica preoccupazione è stata quella di assicurare che qualsiasi intervento fosse in linea con quanto è stato già in atto nelle altre cascine e quindi con le ipotesi dell'assetto urbanistico dell'area in questione. L'attività di maneggio è poi come noto iniziata utilizzando le sale già esistenti senza necessità di ulteriori interventi edilizi, così come avviene e avvenuto in altri cascinali analoghi, quali Cascina San Bassiano, Santa Maria, San Lorenzo, Lavagna, che pur avendo destinazione urbanistica residenziale hanno continuato a mantenere ed esercitare l'attività agricola. Rimane il fatto che lo scopo della mia azione, manifestata con il tanto richiamato protocollo 157 dell'8 gennaio 2010, è sempre stata quella di intermediare l'interesse pubblico che tradotto in termini pratici vuol dire confermare la vocazione agricola del nostro comune e anche soprattutto in ragione dell'attrattiva turistica e di conseguenza ne deriverebbe con il cosiddetto turismo di weekend, in grado di dare sinergia anche al piccolo tessuto commerciale del nostro territorio. Quello che però più di ogni altra cosa mi preme di evidenziare è che nella presente vicenda non vi è stato alcun interesse mio personale, se non l'intento di perseguire come amministratore un interesse della comunità che mi onoro di guidare in quanto sindaco. In conclusione, per quanto concerne l'accertamento delle mie responsabilità rispetto all'ipotesi di reato formulato a mio carico, sono pronto a rispondere alla magistratura del mio operato e a assumere tutta l'inerente responsabilità. Per quanto riguarda invece le mie responsabilità di sindaco e amministratore, ribadisco di aver agito, come sempre, nel pieno convincimento di operare nell'interesse e per il bene della comunità di Vecchio, ma anche secondo le linee di programma amministrativo sul quale la stessa comunità ha ritenuto di confermare la propria fiducia al sottoscritto e dalla maggioranza che lo sostiene. La ricostruzione vicenda che ho appena illustrato rappresenta quanto io posso affermare senza alcuna reticenza. Io ho voluto rileggervi quella che era la mia dichiarazione in Consiglio Comunale nella seduta del 30 luglio 2010. Successivamente a tale data, io sono stato sentito dall'ufficio procuratore dottor Fontana, dove ho potuto ribadire quanto sempre sostenuto e poc'anzi ho letto, né più né meno. Il procuratore, già il 29 aprile 2011, ha proposto l'archiviazione in quanto, testualmente, questo pubblico ministero ritiene la notizia di reato infondata e la sottoponeva al vaglio del GIP. Finalmente, in data 5 agosto 2011, il GIP, testualmente, per i motivi esposti dal pubblico ministero, ha ritenuto che l'accusa di abuso d'ufficio doveva essere archiviata. Come mio costume in questi mesi non ho messo accuse, non ho gridato complotto,
e non mi sono lamentato il trattamento giudiziario, mi sono messo nella mano della giustizia, come invece molti politici non sanno fare. Ed ho atteso con pazienza che si concludesse un percorso che accertasse se vi fossero gli estremi per arrivare ad un rinvio a giudizio. Percorso che deve darne atto, sembrava molto più lungo, ma che invece ha portato dopo almeno un anno alla richiesta di archiviazione e dopo altri 3 mesi il giudice dell'indagine preliminare ad accogliere questa richiesta. Va da sé che questa decisione mi soddisfa pienamente, è stata alcune maligne interpretazioni che qualcuno ha voluto dare di questa vicenda. Ringrazio coloro che in questi giorni, sono stati molti, hanno voluto manifestarmi la loro solidarietà e la loro fiducia. Un poco mi rattrista dal punto di vista umano constatare che non tutti i consiglieri abbiano avuto questa stessa sensibilità, perché ancora una volta ciò dimostra un barbarimento dei rapporti politici. Un ringraziamento particolare invece lo voglio fare al gruppo di Viverlo di Vecchio, che non ha mai dubitato della mia buona fede e del mio operato. Ecco, questa è la comunicazione che mi ero impegnato a fare per tenere a corrente tutti i consiglieri sull'evoluzione di questa spiacevole vicenda, per fortuna conclusa più positivamente in tempi accettabilmente brevi. Questo era un impegno che avevo assunto col consiglio e con questa la concludiamo. Io vi ringrazio per la partecipazione e vi auguro buonanotte.